Vediamo se mi ricordo ancora come si fa.
Questa è Magnolia, io sono Alessio Altieri.
E io sono Viola Barbisotti.
Eccoci tornati con una puntata un po' così, un po' out of the blue. Diciamo che è una puntata che in generale ci dice a noi e a voi una cosa, che per strutturare una stagione come avevamo fatto in passato, quindi con un filo conduttore, un filo rosso, una stagione approfondita, ci vuole tanto lavoro. E in questo momento, molto semplicemente, molto onestamente, non possiamo farlo, non possiamo dedicare a Magnolia tutto il tempo che Magnolia si meriterebbe.
Esatto, spero che sarete contenti di sapere che siamo entrambi molto impegnati, abbiamo un po' sopravvalutato le nostre possibilità di dedicare tempo a Magnolia, purtroppo. Siamo molto dispiaciuti e quindi abbiamo deciso di entrare con questa puntata un po' estemporanea nel discorso che in questo momento è più importante nel mondo del cinema, che è ovviamente quello della corsa agli Oscar.
Esatto, cioè se non possiamo fare una stagione strutturata, quello che possiamo fare è una puntata in cui parliamo di quello che ci va di parlare, è così, è un salto aria. E in questo caso è, ok, ci sono questi Oscar, adesso parleremo anche di che Oscar, cioè che annata è, perché gli Oscar di solito non si sa perché si dividono in annate buone, annate meno buone, come se fossero frutto di una stessa mente. Comunque, sappiamo quali sono i candidati, però secondo noi ci sono dei film o degli attori o degli sceneggiatori molto validi che hanno fatto un lavoro che avrebbe meritato quantomeno la candidatura. Quali sono? Ne parleremo.
Esatto, no, sicuramente un ragionamento che abbiamo fatto è che quest'anno gli Oscar hanno degli ottimi candidati. Il livello generale è molto alto, sia quando si parla di film, quando si parla di sceneggiatore, quando si parla di interpreti. Essendo un anno strano, è una cosa un po' inaspettata. Nel senso che poi, se ci pensi, quanti film sono usciti? Pochissimi rispetto pochissimi. Alla media solita. Però la roba che è uscita non è male, sono usciti film soprattutto con una certa importanza, con un certo peso sociale, mi sembra. Cioè si è data molta importanza a un discorso politico, civile, sociale. Probabilmente tutto quello che è successo negli ultimi 12 mesi ha portato a fare dei ragionamenti un pochino più approfonditi. Poi ovvio, per fare un film non ci vogliono 12 mesi, quindi erano tutti film che erano già in cantiere, però sicuramente la reclusione ha fatto bene anche all'Academy che ha selezionato i film.
Sono d'accordo, va detto anche che, come dire, la tematica sociale di per sé è sempre stata presente in questi anni particolarmente, però in quest'anno va detto che ci sono proprio abbinati, faccio l'esempio di Green Book è anche un film che affronta, no, quella tematica lì, però è un film veramente
mediocre.
E invece quest'anno ci sono molti film che fanno un po' un connubio di queste due cose. Comunque, stringiamo perché non vogliamo dilungarci. Cosa abbiamo fatto in questa puntata? Abbiamo scelto due film a testa, che poi in realtà possono essere appunto un regista o possono essere un miglior attore, quello che è, che secondo noi sono stati degli esclusi eccellenti, ma facciamo anche un'altra cosa. Diciamo, questo sarebbe dovuto entrare nelle candidature e diciamo anche al posto di chi, perché sennò è facile dire doveva entrare,
certo, però altrimenti non vale non vale aggiungere posti e dare il trofeo di partecipazione, capito? Noi vogliamo il sangue.
Esatto, esattamente. Allora, a questo punto, cara Viola, io inizierei da una tua scelta. Introducila tu, dici un po' tu.
Allora, la mia prima scelta è una scelta obbligata. Mi ha sconvolto scoprire che questo film non è candidato assolutamente a nulla in questa edizione degli Oscar, perché secondo me si meriterebbe di essere candidato un po' a tutto, ma soprattutto perché il gioco è quello di scegliere una categoria. Mi sorprende che non sia candidato come miglior sceneggiatura non originale, soprattutto al posto di un film che secondo me è un po' fuori posto. Allora, il film fuori posto è Borat, seguito di Film Cinema, che per carità mi ha divertito, ho riso, Sacha Baron Cohen mi piace, il film l'ho trovato divertente. Non è un film da Oscar, cioè tutte le categorie in cui Borat è candidato io non l'avrei candidato sinceramente, perché non ha senso, sinceramente, visto che il primo film non era considerato sto gran capolavoro, il secondo non è assolutamente il migliore, e quindi io non l'avrei candidato. E io toglierei appunto Borat 2 da miglior sceneggiatore originale per inserire clamorosamente Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman. Inserirei appunto Charlie Kaufman come miglior sceneggiatore non originale. Perché, allora, chi ha visto il film penso che sarà abbastanza d'accordo con questa scelta. È un film, è uno dei film migliori del 2020, senza dubbio. Sono successe un milione di cose, sembrano passati mille anni, però è uscito solo l'estate scorsa. E senza dubbio è uno dei migliori film, dei migliori film dell'anno. La sceneggiatura è particolarissima, è scomposta, è difficile da seguire perché è un film di Kaufman, semplicemente, come tutti gli altri film di Kaufman, che purtroppo non è mai il favorito quando si tratta di premiazioni. Lui ha vinto poco per quanto ha dato poi al cinema, quindi non è una poi così inaspettato che non ci sia. Però sicuramente è un po' scandaloso appunto che il suo posto sia stato preso da Borat, perdonatemi, non è per fare la snob, però perché sapete che Magnolia è molto pop, però Borat io l'avrei tolto.
No, ma anche poi in considerazione della grandezza dell'altro, cioè allora forse Borat l'avrei tolto in ogni caso, detto ciò, che Borat che pure ci ha fatto ridere, però appunto se parliamo sì, di Oscar sì, forse sì. Parliamo di un altro livello. Detto ciò, la grandezza di Sto pensando di finirla qui è veramente, come dire, io direi proprio di un'altra categoria, ma non perché quello sia un film serio e Borat faccia ridere, ma perché proprio c'è uno spessore di scrittura, nel caso della sceneggiatura, totale.
Ma senza dubbio, è un film profondo, è un film poetico, è un film scomposto che però non confonde, nel senso che è solo scomposto, ci sono delle interpretazioni bellissime, una regia incredibile, colonna sonora bellissima, però soprattutto il modo di raccontare le storie che ha Charlie Kaufman, secondo me, che non vada premiato, è abbastanza scandaloso.
Tra l'altro, a supporto di questo, proprio perché tu hai citato il modo di raccontare le storie di Charlie Kaufman, a me una cosa che ha stupito è scoprire solo dopo la visione del film che era appunto un film tratto da un libro, perché se tu vedi Sto pensando di finirla qui pensi esattamente ok, questa è la classica storia alla Kaufman, al di là proprio di come viene raccontata, ma anche quello che dice è raccontata alla Kaufman, ok, ma anche proprio delle tematiche
sì
sue.
L'esistenzialismo, no, tipico, cioè Kaufman è il regista dell'esistenzialismo, il regista che si chiede che senso ha vivere
e della depressione anche
esatto,
sì.
Esatto, che va un po' di pari passo no, che si chiede che senso ha vivere, si chiede se ha senso andare avanti a vivere. E sto pensando di finirla qui, che ha un milione di significati. Sto pensando di finirla qui, che cosa sto pensando di finire? La mia vita, la mia relazione, questa parte della mia vita, un milione di significati, ed è perfetto per Kaufman, che ha trasposto perfettamente il libro e l'ha fatto suo.
Oltretutto, altra nota di merito per Kaufman, che non ha certo bisogno della nostra nota di merito, però intanto prendi e porta a casa anche questa, Charlie, è che secondo me il libro che ho letto non è buono tanto quanto il film. Si dice sempre che il libro è meglio del film.
In questo caso no,
cioè Kaufman è riuscito secondo me a interpretare l'anima di quel libro, però a trasformarla e ad evolverla in un linguaggio molto anche più complesso a tratti, e quindi bravissimo Charlie.
Tra l'altro, se volete leggere il libro, giusto per riferimento, il romanzo è omonimo del 2016 di Ian Reid, quindi se volete cercarlo e valutare se quello che ha detto che Alessio sia vero, fatelo.
Allora Viola, io ti volevo fare tre domande, però, perché noi quando abbiamo pensato a questo schema abbiamo anche pensato di dover rispondere in qualche modo a tre domande. La prima è: cos'ha che questo film che hai scelto che gli altri non hanno? Al posto di quale film lo metteresti? E a questa hai già risposto.
Sì.
E poi però un'altra che è un po' più forse fina, e cioè cos'hanno gli altri film che questo non ha? Perché insomma, se non è stato scelto una motivazione ci sarà, e cioè perché appunto non è stato selezionato, e qual è quell'aspetto secondo te che ha fatto selezionare altri film al posto di questo? Di domanda milioni di dollari, perché devi stare nella testa dell'Academy, però...
Esatto. Allora io, vabbè, andrei in ordine, ho già risposto al fatto che eliminerei Borat, mi dispiace tanto, ma lo farei. Che cosa sto pensando di finirla qui? Ha una poetica che gli altri non hanno, una poesia che gli altri film candidati non hanno. Detto questo, ci sono grandi film candidati. Vi consiglio in particolare di vedere The Father, che è bellissimo, è molto triste, preparatevi perché è di una tristezza immensa, però è molto bello ed è una scrittura impeccabile, quindi assolutamente si merita di stare lì. Vedetevi One Night in Miami, Quella notte a Miami, che è bellissimo, adattamento di una pièce teatrale molto molto bello. Nomadland di Chloe Zhao è uno dei grandi film dell'anno. Ci sono grandi candidati che sinceramente non hanno niente in più di Sto pensando di finirla qui, sono cose un po' diverse. Sto pensando di finirla qui semplicemente a una poesia che è molto difficile da trovare secondo me nel cinema. Il cinema è un'arte, partorisce delle cose incredibili e bellissime, ma questo tipo di fare cinema, questa poetica ce l'ha solo Kaufman e in questo caso, questo 2020-2021, Sto pensando di finirla qui a una poesia che è difficile trovare in altre cose.
Tant'è vero, e qua chiudiamo poi il discorso, sto pensando di finirla qui, tant'è vero che come dicevamo anche tra di noi, questo è un film che a parer nostro, adesso noi l'abbiamo selezionato, appunto tu l'hai selezionato nella mia sceneggiatura, ma in realtà c'erano veramente tante categorie in cui poteva essere candidato e non avrebbe sfigurato,
Ma
diciamo.
certo, ma certo, ma certo, assolutamente no. Infatti è quello che ho detto, cioè fondamentalmente è un film che mi sorprende che non sia
Da nessuna
candidato
parte, esatto.
a nulla, cioè nemmeno le scenografie per dire una cavolata, cioè candidato veramente a nulla. Ed è sorprendente, cioè sembra quasi che si siano dimenticati
Sì.
che Sto pensando di finirla qui era candidabile.
Sì.
E tra l'altro mi viene il dubbio che forse si siano dimenticati anche della tua prima scelta, che è un documentario sorprendente nel panorama dei documentari del 2020-2021, ed è un documentario che si chiama Dick Johnson è morto.
Si chiama Dick Johnson è morto, lo trovate su Netflix e sì, viene il dubbio che possano essersene dimenticati perché è uscito il 25 gennaio 2020, quindi insomma stiamo parlando di un po' di tempo fa. È un film che io personalmente avrei inserito nella cinquina perché proprio come sto pensando di finirla qui, è un film che parla un linguaggio un po' tutto suo, lo parla lui e non lo parla nessun altro, diciamo. Di cosa parla? Dick Johnson è morto, il titolo è. La regista è Kirsten Johnson, quindi è proprio una cosa che ha a che fare con la biografia della regista, perché Dick è il padre di Kirsten, appunto. Cosa è successo? Questo padre di questa documentarista e direttrice della fotografia è uno psichiatra, se non sbaglio, psicologo, un uomo molto brillante che vive a New York e che però comincia ad avviarsi verso una fase della vita, diciamo, più avanzata. La regista inizia a notare che il padre perde colpi, fisiologicamente perde colpi, quindi inizia a avere piccoli vuoti di memoria, insomma inizia a palesare tutta quella serie di cose che accompagnano l'anzianità, diciamo così. E, oltretutto, la madre della regista, la moglie di Dick, è morta diverso tempo fa proprio per demenza senile, quindi insomma hanno anche questo spettro all'interno della famiglia. Quindi la regista, per esorcizzare questa cosa fa? Comincia a mettere in scena con l'aiuto del padre una serie di morti del padre stesso. Quindi c'è il padre che cammina per New York e si guarda in alto e vede una lavatrice cadergli in testa, il padre che muore in un incidente stradale. A tutto questo sono affiancati dei passaggi nei quali la regista parla con il padre, si confrontano, cercano di capirsi perché. Questa regista anche, questa, appunto, è una regista, una documentarista, ma ha soprattutto fatto la direttrice della fotografia e per questo è stata in giro per il mondo a girare documentari. Questo significa che ha un po' perso forse il contatto col padre, con il quale comunque è in ottimi rapporti, e che questo film è anche un tentativo di rientrarci in una certa sintonia, sfruttando proprio gli ultimi momenti di lucidità piena di questo padre.
No, sicuramente è un documentario da vedere. Quando me ne hai parlato mi ha sorpreso scoprire che era uscito veramente più di un anno fa e che non ne ha parlato letteralmente nessuno. Non ho letto nulla su questo documentario ed è veramente sorprendente. Però io adesso ti chiedo per fare il nostro gioco. Che cosa Dick Johnson è morto che gli altri documentari candidati non hanno?
Allora, secondo me ha, oltre a, come dire, uno stile e delle trovate che effettivamente gli altri non hanno, nel senso che ha dei meccanismi da film di finzione, perché appunto è un documentario, ma all'interno ci sono tutte queste scenette, e poi c'è questa sorta di cortocircuito, e tu sai che c'è quest'uomo che comunque ancora sta bene, ma insomma comincia... Che lui stesso non è solo un modo della figlia di esorcizzare questo momento, ma anche un modo per l'uomo stesso, per il padre stesso di farlo. Ci sono queste due componenti che giocano insieme e che creano un quadro comunque particolare, perché comunque è la figlia che si fa regista della morte del padre, e ci sono anche alcuni momenti in cui, diciamo, c'è una sorta di al di là, e quindi una figlia che si fa carico di tutto questo con l'approvazione del padre è di per sé una cosa particolare, è di per sé, come dire, una sperimentazione anche nel linguaggio cinematografico.
Sì, è una sorta di memento mori, no? Cioè un ricordati che devi morire, ma è prolungato.
Assolutamente, e però è uno di quei memento mori che in qualche modo, forse come tutti, che in qualche modo ti fa apprezzare ancora di più la vita, e non è una cosa di timore, ma è una cosa anzi di esaltazione di quello che stai vivendo in questo momento. E questo film ce l'ha tantissimo, cioè si finisce di vedere questo film un po' anche provati, nel senso che ovviamente la perdita di un genitore o di una persona cara è uno spettro che tutti abbiamo. E certo. Tra l'altro mi viene anche da dire che per i documentari soprattutto, secondo me quest'anno si è guardato al fatto di, come dire, rientrare in alcune tematiche che dettano un po' l'agenda, no? E quindi giustamente la diversità, giustamente la lotta razziale, eccetera, eccetera. Dick Johnson è un po' esterno a questa cosa qua, a questo genere di impegno, ma in realtà ci ricorda una cosa che ci tocca tutti e che quest'anno ci ha toccato ancora di più. Come hai detto tu, il memento mori, certo. E la possibilità, appunto, che un nostro, la possibilità che un nostro caro, ma in realtà che anche noi, che un po' tutto sia certo. Così. Però comunque...
Beh, poteva essere una buona occasione, no? In un anno come è stato il 2020-2021, poteva essere una buona occasione di esorcizzare la paura.
Guarda, io credo di sì, e credo che però ancora una volta l'Academy non si sia dimostrata, come dire, dal cervello fino, perché io mi ricordo che anche... Non mi ricordo precisamente che anno era, però l'anno di Arrival,
sì.
Che secondo me doveva assolutamente vincere, anche lì si era parlato molto del tema della diversità, eccetera, eccetera. In realtà Arrival parlava di confrontarsi con gli altri, sì. In un modo un po' più originale, però in realtà era proprio quello, delle persone che vengono da fuori, che parlano un linguaggio che non è il nostro, con i quali si deve stabilire
esatto,
un linguaggio.
Però anche di sforzarsi a entrare nella testa degli altri, che può arrivare qualcosa
esattamente.
Di buono, no? Cioè quello lì il discorso.
Però appunto era meno immediato e quindi non è stato capito da quel punto certo. Di vista là. E così secondo me anche di Johnson. Comunque, chi toglierei? Quindi questa è cosa secondo me in più di Johnson, che sì. È unico. Toglierei Time, che non so se se è il candidato favorito, forse sì, perché secondo me si porta dietro una serie di cose. Allora, siamo chiari anche qui, Time è un bellissimo documentario, che consiglio, e lo trovate su Prime. È ovviamente una storia vera di un caso giudiziario, come ce ne sono purtroppo molti negli Stati Uniti, una coppia sì. Di afroamericani che hanno fatto una rapina in banca, e a lui vengono dati 60 anni di carcere per una rapina in banca, nella quale, da quanto si capisce nel film, non c'è nessun ferito, nessun morto, è semplicemente...
No, è semplicemente una rapina, sì.
E quindi, insomma, ovviamente è una cosa assurda, e riprende la lotta di questa donna, che poi è diventata sua moglie, per cercare di far uscire il marito e dargli la giustizia che si merita. Il punto è che la tematica, per quanto importante e per quanto necessaria, secondo me è un po' troppo vista, ma non fraintendetemi, c'è bisogno di documentari come questi, solo che se sono così convenzionali, forse io non li fregerei dell'Oscar, ecco, per quanto importanti mm-hmm. E belli.
Sì, certo, per quanto poi la candidatura alla vittoria all'Oscar gli dà una visibilità che lo rende importante, che lo rende più accessibile a tutti, però certo, sicuramente... Se il metro di giudizio è l'originalità e poi l'innovazione dell'arte, forse bisogna fare una valutazione diversa.
Sì, che appunto poi in realtà qui si tratta di entrare nella testa dell'Academy e capire in base a cosa hanno fatto le scelte, che è impossibile, e come abbiamo premesso, perché questo è giusto anche ribadirlo, cioè, Time sta lì e non è sbagliato che ci stia. Mm-hmm. Secondo me è sbagliato che non ci sia Dick Johnson, è morto, e quindi dovendo tagliare qualcosa taglierei lui, però insomma.
Certo, ma secondo me hai detto tu bene all'inizio, hai parlato di agenda, no? E poi, vabbè, noi non facciamo i complottari, non siamo
non è la dittatura del...
non siamo del politicamente corretto, non siamo noi, però sicuramente quando Hollywood fa questa cosa che è ossessionarsi su certi argomenti, irrimediabilmente gli toglie importanza. E quindi poi il rischio è questo, no? Cioè il rischio è che poi i detrattori del politicamente corretto si appigliano a queste ossessioni, e quindi è un po' un gatto che si morde la coda, no? Cioè è giusto, non è giusto, è tutto un discorso poi molto più ampio di Magnolia che parla degli Oscar, ecco.
Sì, tra l'altro, e qui chiudo il discorso su Dick Johnson è morto, rispondendo a quest'ultima domanda ho risposto anche a cosa hanno gli altri che Dick Johnson non ha. Hanno questa dose, diciamo, di impegno che Dick Johnson sì, ce l'ha, ma ce l'ha mascherato in un altro modo. Parlavamo di politicamente corretto, se c'è un film che non è politicamente corretto è credo il prossimo che presenterai, anche se non parlerai propriamente del film, ma...
Sì, parlerò dell'attrice protagonista del film, che è Rosamund Pike. Il film è I Care a Lot, che trovate su Amazon Prime, e che nel dubbio vi dico di guardare, perché non è un brutto film per niente, è un film vincente che parla di un problema tutto americano, cioè il problema dei caregiver, di quelli che si fanno pagare per badare agli anziani, ma non si fanno pagare, ma appunto non badano agli anziani, ma appunto gli tolgono fino all'ultimo centesimo e vivono di rendita, chiudendo questi anziani nelle case di riposo. E insomma è veramente una cosa abbastanza agghiacciante, che qui da noi non esiste, grazie a Dio. È una cosa che può esistere solo in America, secondo me, tra l'altro, cioè è proprio un meccanismo totalmente folle.
Oddio, qualcosa da, tipo il podcast Veleno, oppure ci sono altre cose sulle persone disabili. In realtà succede anche qui, però forse in America il fenomeno è gigantito.
In America è più un discorso economico, qui c'è più un discorso tante volte di poca cura delle persone più deboli, ci sono... Non so, mi sembra proprio una cosa un po' diversa, cioè lì c'è proprio un racket di sfruttamento delle persone deboli. Mm-hmm. Comunque vabbè, anche qui un altro discorso che supera Magnolia. Dunque, il film è un film interessante, che se lo guardate vi divertite, e che fa pensare, che vi fa arrabbiare, perché ci sono dei momenti veramente che provoca un'incazzatura colossale questo film. Mm-hmm. Sono tutti bravi nel film, c'è Peter Dinklage, però a brillare è Rosamund Pike. A me piace molto Rosamund Pike. Io faccio parte della schiera di persone che sostiene che doveva vincere l'Oscar per Gone Girl. A me era piaciuta tantissimo in Gone Girl, l'ho trovata intensissima. E questo film poteva essere un po' la rivincita, perché interpreta un personaggio abbastanza simile a quello di Gone Girl, cioè la donna un po' psicopatica, e un po' tanto psicopatica, un po' cattiva, per la quale però... in fondo capisci che vogliono farti provare simpatia, cioè che vogliono un po' farti parteggiare per questa donna, perché è una donna forte, perché è una donna che va oltre le convenzioni. Poi ovviamente ti rendi conto che è una psicopatica, quindi no, non posso tifare per questa donna psicopatica che va oltre le convenzioni. Però lei è molto brava, interpreta un personaggio che va oltre un po' lo stereotipo. Quando le attrici vincono gli Oscar, i grandi Oscar vinti dalle attrici, sono film drammatici, no? Sono film di pianti, sono film di crisi drammatiche. I Care a Lot è un ruolo un po' diverso, un po' come era stato per Laura Dern l'anno scorso con Storia di un matrimonio, no? Sono quei ruoli che vanno un po' oltre lo stereotipo dell'attrice triste, e diventa invece l'attrice cazzuta, che interpreta un ruolo che infrange, no? Poi questa idea che si ha del ruolo perfetto per l'attrice.
E questo secondo te risponde di per sé alla domanda che dice cosa hanno gli altri e questo non è, viceversa?
Anche. Una delle favorite in questa categoria come miglior attrice protagonista è Vanessa Kirby per Pieces of a Woman. Bel film, lei è molto brava, però è un film di un, cioè, abbastanza pietista, no? Cioè, un film molto triste, un film che ti costringe a piangere, che è una
Sì.
storia tristissima, per carità, gestito bene, ok, però è un melò.
Sì.
A me piace sempre un po' qualcosa di più, no? Cioè, io voglio sempre un po' la sorpresa. E quindi, secondo me, manca Rosamund Pike nella cinquina. Detto questo, non toglierei Vanessa Kirby perché appunto è molto brava. Tra queste cinque, che sono tutte fortissime, come abbiamo detto, è un anno incredibile, io toglierei Andra Day per il film The United States vs. Billie Holiday, fondamentalmente perché non brilla così tanto all'interno del film. Il film è un film normale, di nuovo. Torniamo a questo impegno civile che hanno gli Oscar quest'anno. Andra Day, sì, ha una bellissima voce, una cantante molto talentuosa, però secondo me poteva anche non essere candidata. Sorprende soprattutto che Rosamund Pike abbia portato a casa il Golden Globe
Eh sì.
per questo ruolo, quindi che addirittura non sia candidata è molto molto strano.
Molto particolare, sì.
Esatto, però. Appunto, c'è da dire che gli altri che cosa hanno che questo ruolo non ha? Ci sono tante attrici molto brave, c'è cioè Viola Davis per Marianne Is Black Bottom, che è sempre sinonimo di qualità, Viola
Sì.
Davis, appunto c'è Vanessa Kirby, c'è Frances McDormand, di nuovo sinonimo di qualità per
Certo.
Nomadland, che è un bellissimo film, davvero bello, e poi c'è la mia favorita di quest'anno, io vorrei vincesse lei, che è Carey Mulligan per Una donna promettente, che è un film davvero particolare. E che è candidato a tutto quello per cui poteva essere candidato, e lei è molto brava. Io sono fan di Carey Mulligan da una vita e spero che finalmente venga
Beh,
riconosciuta per,
se lo meriterebbe.
esatto, per la brava attrice che è. Quindi è tutto un discorso un po' particolare, però secondo me Rosamund doveva starci.
Direi che posso assolutamente approvare. Il film, sono d'accordo con te, è molto godibile, ma niente di più. La sua performance, diciamo, poteva tranquillamente stare tra quelle cinque.
Da Oscar, sì.
Assolutamente.
Concludiamo
Sì.
con un possibile sostituto nella fantasia di Alessio nella categoria miglior film.
Sì, andiamo qua proprio, entriamo a gamba tesa nella categoria forse più importante, che è quella appunto del miglior film. Dico subito chi toglierei. Toglierei Il processo di Chicago 7, che è senz'altro un bel film, che però è un film molto molto classico.
Sì.
Diciamo,
Io direi un film normale,
assolutamente un film
che è una
normale.
cosa un po' triste da dire, però lo è.
Diciamo questo, che a livello di scrittura è senz'altro un film pregevole, nel senso che, come al solito, i film di Sorkin scorrono via come, non so, l'acqua sulla tavola da
Certo,
surf.
Sorkin, ma certo, è uno dei migliori storyteller della sua generazione, Sorkin, senza
Assolutamente.
dubbio.
Detto ciò, è un film che secondo me sarebbe potuto uscire negli anni 80, come negli anni 70, come negli anni 50 e sarebbe stato uguale. È un film da un'impostazione veramente classica, ambientato principalmente dentro un tribunale. Poi certo si vedono anche un po' i fatti fuori, ci sono dei personaggi che a loro modo sono tutti un po' paradigmatici di qualcosa. Però ecco, è un bel film. Sarà che è una storia molto americana e molto poco extraamericana, e quindi forse noi lo capiamo anche meno, nel senso che non ce l'abbiamo come retaggio storico quell'avvenimento lì. A noi quell'avvenimento non ci parla più di tanto. In America invece probabilmente è un avvenimento che dice molto, come a noi potrebbe dire il rapimento di Moro, per esempio. Quindi sarà anche per quello, però al di là di questo, come film, è un film che uno si vede, apprende un po' di storia
Sì.
e poi insomma. Basta. Comunque, il film che io invece metterei è First Cow. Anche questo è un film che è uscito, in realtà la prima volta che è stato presentato nel 2019, ma poi nelle sale è uscito ufficialmente nel 2020, quindi poteva essere
Quindi è
candidato.
candidabile, sì.
Era candidabile assolutamente. Mi accorgo solo ora che forse siamo anche noi, come dire, all'interno della dittatura del politicamente corretto, perché abbiamo scelto praticamente solo donne, a parte il tuo primo film, perché
Sì.
anche qui c'è una regista donna,
Sì.
che è Kelly Richard. Allora, un film anche questo abbastanza particolare, è una sorta di western tipico, in realtà non è proprio un western, però è ambientato nell'America nel periodo dei cercatori d'oro e ci sono essenzialmente due protagonisti. Uno è Cookie, Otis Figovitz, il personaggio si chiama, ma è soprannominato Cookie perché è un cuoco e è interpretato dal tuo caro, dal tuo affezionato John Magaro. E...
sì, no, che poi tu dici il tuo caro e il tuo affezionato, la gente non sa, perché quando ne abbiamo parlato io ho visto il cast e ho detto sì. Ah, wow, questo attore è molto carino e molto bravo, per questo è il tuo caro, non...
sì, 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 esatto, esatto. Sì, sì, ti ho già pioppato per il tuo caro, sì. E l'altro invece è Orion Lee, l'attore, ma il personaggio si chiama King Lu. Praticamente sono due personaggi un po' outsider all'interno di un mondo molto selvaggio come quello dei cercatori d'oro. Il primo, Otis, è quindi Cookie, è un personaggio molto sensibile, che il suo sogno è aprire un forno, che è appunto un sogno completamente contrastante rispetto a, non so, ai cercatori d'oro, il cui sogno è avere delle vacche e un ranch e un fucile per sparare, e l'oro ovviamente. E, mentre l'altro è King Lu, che è invece un asiatico, un cinese, che... è una persona colta, ha studiato a Londra e poi si è trasferito negli Stati Uniti e per varie peripezie si incontra una notte mentre Otis, minacciato dalla banda per cui fa il cuoco, è in mezzo ai campi all'incerca di qualcosa da mangiare, di qualcosa da cucinare, trova questa persona asiatica completamente nuda, che sta scappando da qualcosa. Tra i due c'è un'immediata sintonia e lui in qualche modo gli offre una protezione. Poi si perdono di vista e poi si ritrovano. Il film ovviamente è molto di più di questo, perché poi quando si trovano iniziano un'attività e questa attività li porterà ad altre cose. Comunque, perché mi è piaciuto così tanto questo film? Allora, premessa, io forse l'avrei messo nella miglior regia, perché tra tutte la regia è la cosa che mi ha colpito di più, però devo dire che facendo sempre, come dire, capo a quel discorso di prima, la regia non trovo proprio nessuno da togliere, è veramente...
questo è veramente un problema.
E quindi direi come miglior film. Cos'è che mi è piaciuto tanto? Mi è piaciuto tanto innanzitutto la lentezza, ma la lentezza elegante di questo film, un film in cui ci sono diversi silenzi, perché i due protagonisti fondamentalmente sono due introversi, come ho detto sono due outsider, e quindi il fatto che si trovino è soprattutto un incontro di anime più che di parole o di altro. Si piacciono, stanno bene insieme, ma non hanno bisogno in realtà di dirselo, sono... alla fine sono comunque due uomini, certo, dell'America di quel periodo lì, quindi insomma sono anche un po' ruvidi da questo punto di vista. E è un film di immagini molto belle e è soprattutto un film che fa la cosa che a me piace di più di tutti in assoluto, cioè riuscire a raccontare delle cose solo attraverso le immagini, senza doverle necessariamente spiegare. Farò solo un esempio. Quando loro si ricongiungono, l'asiatico King Lu ha una casa, mentre Cookie no. Cookie è un po' un vagabondo. King Lu invita Cookie a casa sua. Poi a un certo punto King Lu esce per prendere da mangiare e si vede Cookie che rimane da solo in questa casa che non è la sua, ma è di una persona con la quale ha stretto un legame che è ancora molto vago, diciamo così. Dopo poco che si è guardato intorno prende una scopa e inizia a spazzare. Così come... E quindi questo ti dice già, sì, qualcosa della persona. Poi esce dalla porta... E noi ci diciamo, per vari secondi c'è l'inquadratura ferma con questa casa vuota, ci diciamo, se ne sarà andato? Non lo so. E poi torna con un mazzetto di fiori che è andato a cogliere, li mette in un vasetto e li mette come centrotavola. Questa semplice immagine dà veramente...
Il mio cuore!
Esatto, cioè questa è un'immagine in cui in 5 secondi e con una sola immagine hai descritto un personaggio a perfezione. E poi vabbè, ha una serie di altri svolti, io l'ho amato per tante altre cose e vi consiglio veramente di vederlo. È un po' difficile trovarlo perché in Italia non è ancora uscito, sarebbe stato difficile uscire, ma non è uscito nemmeno negli store digitali, diciamo così. Ha inciso, è di A24, che ne abbiamo parlato.
Certo che è una grande sicurezza per noi.
E io trovo veramente che sia... il film più bello che abbia visto in quest'ultimo anno e mezzo, quindi
addirittura
diciamo che, Sì, fosse per me, diciamo, come film di finzione, probabilmente darei proprio il miglior film a lui. O forse, e qui ti faccio una domanda per chiudere, perché siamo
Sì.
già a 39 minuti. Io personalmente, dei film che sono tra i migliori film, darei la mia personale statuetta a Sound of Metal, che è quello che mi è piaciuto di
Sì,
più di
io
tutti.
sono in estrema difficoltà, proprio tanto, perché come dicevamo all'inizio, quest'anno il livello è altissimo e ho diversi film che mi sono piaciuti per diversi motivi. Sound of Metal è bellissimo e Riz Ahmed è bravissimo e il film ha una delicatezza che secondo me è veramente difficile trovare, è proprio bello. Però Una donna promettente è particolare, The Father ha una scrittura perfetta, Judas and the Black Messiah è potentissimo, cioè ogni film è candidato a
Dicene
diversi
uno.
motivi.
Scegli.
Allora, io farei vincere, per i miei
Sì.
gusti, farei vincere Una donna
Ok.
promettente, perché Emerald Fennell ha buone probabilità di diventare la nuova eroina dell'indie femminile, cioè nel senso che ce la vedo a essere idolatrata alla Greta
Sì.
Gerwig, cioè ce la vedo un po' quella cosa. Però penso che vincerà Judas and the Black Messiah,
Ok.
perché secondo me ha un messaggio dietro che penso che vincerà quasi tutto quello che può vincere. Io penso anche che Daniel Kaluuya si porterà a casa l'Oscar come miglior attore non protagonista, quindi penso che porterà a casa parecchie cose questo film, sempre per quell'agenda di cui parlavamo all'inizio.
Esatto. Allora, io chiuderei veramente dicendo solo due cose. A, che abbiamo detto questi film, ma quello che più mi dispiace che non è presente è Favolacce come miglior film straniero, perché secondo me se lo meritava e potenzialmente poteva anche
Però
vincere.
noi facciamo sempre questa cosa che candidiamo i film totalmente a caso.
Totalmente, totalmente.
Follia.
E collegandomi a questo, infatti, vuol dire anche questo: Notturno è stato candidato totalmente a caso come miglior film,
Ed è
perché
la seconda volta che succede.
proprio sempre con Rose,
Capito?
incredibile.
Capito?
Però devo dire che comunque sì, diciamo che secondo me nella cinquina Notturno ci poteva tranquillamente stare, perché è proprio un livello di cinema altissimo,
Sì.
proprio altri livelli. E detto questo, Favolacce però è quello proprio che mi fa più rigirare nel letto, per
Sì,
così
è un
dire.
film che va visto una volta sola, cioè non puoi vederlo più di una volta,
È
Favolacce, secondo me.
difficile.
È proprio una cosa che non si può fare. Capisco Muccino che ha fatto fatica ad arrivare alla
Alla
fine.
fine, esatto.
Però sì, è sicuramente questione di tempo prima che D'Innocenzo si trovino agli Oscar, perché hanno un talento raro. Il film è proprio bello
Assolutamente.
e secondo me è questione di tempo prima che Elio Germano si trovi agli Oscar, perché si conferma un attore clamoroso.
Vedremo se ci arriveranno col prossimo, con America Latina, che hanno iniziato a girare, in cui c'è Elio
Sì,
Germano proprio protagonista.
esatto. Noi tifiamo Muccino, no, ma noi sì.
Esatto.
Vi invitiamo, se vi va, a raccontarci quali sono i film che secondo voi sono stati ingiustamente snobbati dagli
Yes.
Oscar. Oppure, che ne so, magari quale pensate sia il film che deve vincere. Fateci sapere attraverso i social, fateci sapere la vostra opinione, noi ve la chiederemo nei prossimi giorni,
Sì.
probabilmente. E quindi vi invitiamo a farvi sentire o a dissentire con noi, perché magari state pensando che non sappiamo niente, quindi fatecelo
Se non volete,
sapere.
invece, faccio sapere sui social, potete farlo sapere direttamente a Viola. Il cui numero è 348-05.
Dagli quello del lavoro.
Sì. Questo è il tuo lavoro, Magnolia. Comunque,
Esatto. Questa era Magnolia
io ero Alessio
e
Altieri.
io ero Viola Barbisotti. È questione di tempo prima che D'Innocenzo si trovino agli Oscar,
No,
secondo
aspetta, mo di che stavamo parlando? Mo stavamo parlando di Notturno, no?
me. Ah, no, sto parlando di Favolacce.
Aspetta. Colpo di scena di Innocenzo.
Teniamola
Ah,
questa cosa, ti prego.
sì. Oddio.